Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Discussione sempre su questi temi a partire anche dalla sua conferenza, quindi di fatto, insomma, al di là della suddivisione formale, però la cosa va avanti fin verso le 5, 5 e 4, quindi potete stare tranquillamente. A questo punto non mi resta che dare la parola a Antonio e vedere un po' che ci dice.
Innanzitutto grazie di essere qua. Per chi non sapesse chi sono, che è possibile, nonostante Paolo faccia finta che tutti sappiano chi sono io, io sono Antonio Serra, sono in realtà un autore di fumetti, lavoro per la Sergio Bonelli Editore, sono uno dei tre autori insieme a Michele Vedda e Bepi Vigna di Nathan Lever, che è un fumetto di fantascienza. Inevitabilmente quindi la fantascienza è il mio lavoro, il mio mestiere, la quotidianità della mia vita, quindi di rimando sono una persona che è esperta, che conosce, che ha passione per il cinema, anche di fantascienza, non solo letteratura, e mi ritrovo qui a parlarvi di questo argomento e diciamo che mi sono preparato una breve premessa. Come vi dicevo, il titolo, no? La visione degli alieni nel cinema di fantascienza è Godzilla, ci mette in una condizione estremamente difficile da un punto di vista proprio della logica, diciamo così, no? Affrontare da un punto di vista scientifico questo argomento risulta abbastanza complesso, anche perché c'è il fatto che Godzilla venga associato, ci mette nella condizione di specificare subito una cosa, cioè qual è il concetto di alieno, che a questo punto va spiegato. Quindi vi farò vedere delle immagini e discuteremo un attimo, insomma. Ecco qui, alieno. Sembra provocatorio, no? Che io vi faccio vedere l'immagine di un giovane di colore spaventatissimo e in fuga. È un attore, si chiama John Morton, e voi pensate cosa c'entra un giovane di colore con l'alieno, a parte che dovreste, diciamo, arrivarci anche un po' da soli. La risposta è molto diversa: è un alieno, è un extraterrestre in un film di fantascienza del 1984 che si intitola Fratello da un altro pianeta, dove gli extraterrestri sono di colore. Ora, quindi, tecnicamente è un alieno, diciamo, in tutti i sensi, non solo che è un diverso, in qualche maniera, alla luce della nostra società occidentale, ma è anche veramente un extraterrestre al cinema. E questo ci dice che non possiamo fare a meno, e non potremo fare a meno in tutto quello che diremo, di parlare delle condizioni politiche e sociali dei vari paesi e delle società in cui questi film sono stati prodotti, perché chiaramente l'alieno è relativo al momento storico e al momento sociale, e quindi non esiste un'idea di diversità, di alienità e quindi, attenzione, di pericolo, perché vedremo che fino alla metà degli anni 60, alla fine degli anni 60, l'alieno in sé porta il concetto di pericolo, di paura, di ansia, senza parlare anche di elementi politici e sociali. Dopodiché facciamo una cosa meravigliosa, questo è un PC, sì, ma non siamo giusti, perché? Ah già, certo, non siamo giusti per una ragione. La seconda cosa che dobbiamo dire sugli alieni è che non necessariamente sono extraterrestri, perché la diversità è qualcosa che non riguarda esclusivamente il fatto di venire da un altro mondo. Dopodiché quindi vediamo ben 2 minuti e mezzo di uccelli Hitchcock, e in inglese ovviamente, no? Carrello indietro, piano sequenza, chiunque direbbe Hitchcock adesso. sì, è che loro non stanno dicendo nulla qua. Ah, invece no, forse l'audio non funziona. Sì.
Any other cards, anyone?
Oh, all right, thank you.
Degli uccelli di Hitchcock, tutte le volte che va in onda, la televisione in tutto il mondo sono costrette a mettere un avviso sotto con scritto il film è finito. Ok, perché finisce con l'inizio, sostanzialmente, cioè i nostri eroi sono stati aggrediti dagli uccelli per oltre 2 ore, dopodiché salgono su una macchina e scappano con gli uccelli che li guardano, che hanno invaso tutta la superficie disponibile nell'inquadratura, diciamo così, no? Ecco. Tutte le volte la gente dice, beh, ma com'è che li facciamo fuori gli uccelli? Non li facciamo fuori. Come li facciamo fuori gli uccelli? Ecco. E quindi l'alieno è un concetto articolato e complesso. Gli uccelli non sono degli extraterrestri, tranne casi rarissimi, in fumetti molto noti, che non stiamo citando adesso, ma sono delle creature della Terra, ma qui c'è una ribellione della natura, ne parleremo, e quindi nella sostanza dei fatti l'alieno è un concetto molto vasto e molto complesso. Chiunque di voi abbia provato a dare un'occhiata, a guardare negli occhi un uccello o anche un pesce, si sarà trovato davanti a un problema, no? Perché è la ragione per cui ci sono simpatici i cani, o ci sono simpatici anche abbastanza i gatti, ma un po' già un po' meno, perché guardandoli negli occhi uno dice, ti capisco. Anche se diverso, sei della stessa area, diciamo così. Mentre invece quando l'uccello, che tra l'altro è costretto a fare così, per guardarti, no? Quindi fa così, e così via, eccetera, tu pensi, questo non è della stessa area, da dove viene questo mostro spaventoso? Hitchcock, che aveva tutte le paure della terra, compresa quella degli uccelli, ci racconta questa storia. In realtà, come ricorderete, è tratto da un racconto da Fumari. Dovremmo anche dire, mi sono preparato per fare subito lo scientifico, che i signori in scena erano Tippi Hedren, come abbiamo riconosciuto, Rottello, Jessica Tandy, è incredibile, ma vero, la bambina era Veronica Cartwright, che è anche protagonista di Alien. Vabbè, ma lasciamo perdere, questa è una cosa che è venuta fuori, mettendo in ordine i dati, uno dice, ma è incredibile, ma vero, la Veronica Cartwright tocca tutta la vita e se ne inseguita dai mostri. Va bene, ok, queste erano le premesse, cioè sono 2 film, 2 anni molto diversi, ho detto uno dell'84 e uno del 63, e sono quindi, li ho collocati all'inizio per farvi capire che il concetto di alieno lo vedremo in maniera estremamente trasversale. Adesso invece ci muoveremo in modo cronologico, diciamo così, e quindi come si rappresenta l'alieno? Perché c'è un altro problema in questa nostra relazione, cioè che non è soltanto un problema di come percepiamo il diverso rispetto al momento in cui ci troviamo, ma è anche un problema tecnico, perché stiamo parlando di cinema. E quindi, oltre al fatto sociale, oltre al fatto intellettuale, oltre al fatto, diciamo, narrativo, si subentra anche un problema prettamente tecnico. Come faccio a rappresentare tecnicamente l'alieno? Come abbiamo visto qui, posso facilissimamente rinunciare a qualsiasi cosa, cioè decido che simbolicamente il mio alieno è una persona di colore, non ho bisogno di creare del make-up, dei trucchi, non ho bisogno di fare delle maschere, non ho bisogno di preoccuparmi. Posso scegliere invece, come abbiamo visto negli uccelli, invece una soluzione tecnica complessissima, perché quelli sono veri uccelli, non c'era digitale, non c'erano i trucchi che conosciamo oggi, e quindi mettere tutti quegli uccelli sulla stessa inquadratura, nello stesso momento, è stato uno dei problemi più difficili della storia del cinema, brillantemente risolto, diciamo, ecco. Che è una delle cose che il pubblico non percepisce. Noi, soprattutto quando vediamo qualcosa che è possibile, gli uccelli esistono, ci è capitato di vedere tante volte sui tetti gli uccelli raggruppati e così via, eccetera, quindi vedere in una sola inquadratura raggruppati uccelli di specie diverse che stanno tutti insieme, non ci fa pensare che per fare questa cosa si è dovuti letteralmente impazzire a colpi di mascherini, di mangimi speciali, di addestratori di uccelli fuori campo e così via, eccetera, per cercare di avere l'immagine che ci occorre. Quindi il cinema c'è un elemento tecnico. Questi discorsi andranno di pari passo e quindi vedrete che, siccome l'elemento tecnico al cinema è importante, se non fondamentale, il nostro discorso, che è legato però alla politica, all'evoluzione del concetto di alieno, ci permetterà di avere delle fantastiche esclusioni in questo discorso e di scandalizzare tutti con mancanze straordinarie e presenze assolutamente improprie, diciamo così. Quindi la mia speranza è quella di non annoiarvi facendovi vedere delle cose che avete già visto migliaia di volte, diciamo così. Quindi, detto questo, alcune cose che avete visto migliaia di volte per forza ci devono essere. Quindi, eccoci qua. Si vede? Sì, le immagini si vedono, i filmati avremo un po' di difficoltà a tema. Allora, che cos'è? È un alieno. È un Serenita, abitante della Luna, nel viaggio della Luna di Georges Méliès, 1902. Voilà! Il cinema di fantascienza è iniziato e anche finito, tutto nello stesso momento. Perché non ci allontaneremo fino al... aspetta che lo dico, fino al 1900... Oh, qua, ho scritto, fino al 1985. Non ci potremo allontanare dall'uomo in tuta. L'uomo in tuta è il nostro alieno. Questa tuta, tra l'altro, è anche ben riuscita, come potete vedere, insomma, è molto dettagliata, è carino, il nostro amico Serenita, ecco ancora dei Sereniti minacciosissimi, e sono a colori, come potete vedere, e voi pensate, è un trucco? No, Georges Méliès, tra le cose che faceva, psicopatico, si colorava da solo le pellicole dei suoi film, e questa colorazione è quella originale che è stata miracolosamente ritrovata in un archivio, e quindi venivano colorati fotogramma per fotogramma con delle gelatine e degli inchiostri speciali, in maniera tale che ci fosse l'idea del colore già al cinema dell'epoca. Continuiamo così, questo è il regno dei Sereniti, e come potete vedere, e anche questo lo diciamo una volta per tutte, non ci torneremo sopra, il capo dei Sereniti è un Serenita. Ma intorno al Serenita ci sono delle donne umane. Perché? Perché i registi del cinema non sono scemi e capiscono molto bene che l'alieno maschio può fare incutere paura e tensione, l'alieno femmina allo spettatore potenzialmente maschile di tutta questa epoca è in noi, no, quindi l'alieno va a letto con donne umane carine. Stop, fine della risposta. Perché lo faccia è un mistero, perché ovviamente, e questo è un concetto che arriverà solo molto più avanti, come vedremo, dovrebbe trovarle brutte, essendo lui il centro della sua attenzione di bellezza, diciamo, no? Invece non è così. Quindi, come possiamo vedere, tutti i concetti che ci interessano sono qui e potremo saltare direttamente al 1984, ma no, perché ci vogliamo togliere il divertimento e andare avanti su questa cosa, no? Assolutamente. Il Méliès, Viaggio sulla Luna, che è un mestone, cioè è ispirato, come possiamo vedere due immagini fa, a Giulio Verne, dalla Terra alla Luna di Giulio Verne, perché abbiamo il missile che viene sparato dal cannone, come in Giulio Verne, ma ci sono i Sereniti, come nel romanzo di Wells. Mauro, titolo del romanzo di Wells, che mi sta sfuggendo in questo momento, si intitola I primi uomini sulla Luna, I primi uomini sulla Luna, il romanzo di Wells, dove ci sono i Sereniti, appunto, che sono degli insettoni. Sugli insettoni faremo un sacco di discorsi, ma ci arriveremo al momento opportuno. Allora, quindi a questo stadio l'alieno è brutto, è mascherato e minaccia le nostre donne, quarta cosa, è un insetto, cioè ha una società strutturata in una maniera, diciamo così, no? Paritaria, è organizzata per settori non, come dire, modificabili, e quindi non è democratico. Infatti c'è un re dei sereniti. In realtà però qui ci sono soltanto dei riferimenti a un tipo di letteratura che ancora non si era posto un problema politico, perché non siamo ancora arrivati al dopoguerra, diciamo, ci dovremmo preoccupare di questa cosa più avanti, ma vedremo che ci arriveremo molto rapidamente, perché una delle caratteristiche del cinema di fantascienza è che, benché il cinema cominci col cinema di fantascienza, come abbiamo appena dimostrato, sostanzialmente, in realtà i film di fantascienza sono difficili da realizzare, abbiamo detto che tecnicamente ci sono delle tante difficoltà, quindi non sono poi così tanti rispetto a una commedia o altre cose del genere. Il nostro punto successivo è di nuovo un filmato, però ora vorrei fare una cosa, vediamo un attimo, cosa riuscite a vedere? Perché si vede abbastanza, perché magari sotto strumenti, effetti e filtri, equalizzatore grafico, effetti video, luminosità, cucù. Ah, non mi permette di intervenire, va bene, non sono autorizzato a modificare voi le cifre. Aspetta, che l'uomo che passa tutto, come potete vedere, strumenti, effetti e filtri, dimmi. Abilita! Sei troppo intelligente, ma lo sapevo io, dovevi farlo tu sta cosa. Abilita, regolazione immagine, bravo. Ah.
Come va?
Un po' meglio. Avremmo magari visto gli uccelli che non abbiamo visto prima, insomma. Ecco, ok, e magari si può anche contrastare un po' di più. Ok. Farò chiudi e andiamo avanti. Dunque, allora, qua invece ho un segnalino. Questo qui, diciamo due parole, che cos'è? È Il mondo perduto. È sempre tratto da Wells, perché... Da Conan Doyle, scusate, mamma mia. Ecco qui, licenziato. È tratto da un romanzo di Arthur Conan Doyle, che è l'autore di Sherlock Holmes, ma in realtà è più di tutto l'autore del mondo perduto. L'autore del mondo perduto, anche su Conan Doyle dovremmo tornare inevitabilmente, come dovremmo tornare su Wells più volte, insomma, perché la letteratura è a questo punto la fonte di ispirazione del cinema di fantascienza. Il mondo perduto racconta di una spedizione che va in un altopiano, che per una serie di ragioni fisiche è completamente isolato dal resto del mondo. Su questo altopiano ci sono, tanto per cambiare, ma è la prima volta, e già ci si annoia, ci sono dei dinosauri. Ora voi direte, cosa c'entrano i dinosauri con gli alieni? C'entrano, dobbiamo arrivare a Godzilla, come facciamo? Dobbiamo per forza. Quindi parliamo, vediamo il minuto 37, opla, dove per la prima volta nella storia del cinema succede una cosa che poi invece annoierà lungamente tutti gli spettatori degli anni 50, 60, 70, 80, 90 e anche degli anni 2000. Voilà. Play. Ecco qua, animati a passo 1, cioè con un fotogramma alla volta con dei pupazzetti che hanno degli scheletri metallici, due dinosauri lottano, con questa fantastica musichetta di sfondo che abbiamo aggiunto dopo. Si direbbero un allosauro e un triceratopo, ma è ridicolmente il triceratopo alla meglio. Ok. Basta. Cosa succede qui per la prima volta? Succede che due mostri si scontrano. Succede che abbiamo creato una nuova tecnica, quella del passo 1, che ci consente di realizzare mostri, veri mostri, cioè non più semplicemente l'uomo in maschera. Quindi ora ne abbiamo due di modalità. Avete visto anche per un attimo l'uomo in maschera, che c'è comunque anche in questo film, chiaramente, perché sennò come si fa? Quindi possiamo fare due cose, possiamo mettere dei mascheroni sulla la testa degli attori, oppure possiamo costruire dei modellini e muoverli in maniera tale da far credere allo spettatore che ci sia qualcosa di diverso sullo schermo. In questo caso è Willis O'Brien che riesce a fare questa cosa miracolosa. E lo fa per la prima volta, è un grande successo. Da quel momento in poi questo tipo di produzioni, fino agli anni 60 e anche all'inizio degli anni 70 inoltrati, saranno produzioni, diciamo, di grande successo. Quando faccio questi discorsi lo dico perché salto tutto, perché primo abbiamo solo 2 ore per fare una cosa per cui ci vorrebbero 250 anni, e secondo perché altrimenti moriremo di noia a vedere dinosauri che si scontrano, soltanto dinosauri, se poi dobbiamo vedere anche tutti i mascheroni è finita, cioè non ce la facciamo. Quindi diamo per scontato che abbiamo visto una quarantina di film vedendo questo, questo momento, ok? Che da quel momento in poi non cambia, perché appunto, come abbiamo detto, fino al 1984 la tecnologia non ci consente, mentre invece ci sono i cambiamenti sociali che ci costringono a vedere dei film. Dopodiché viene la cosa più strana della storia dell'universo, Metropolis di Fritz Lang. Per chi non l'avesse visto, qua ci permettiamo di dire che invece bisognerebbe vederlo. Perché al di là delle varie versioni restaurate, delle lunghezze che vanno dai 20 minuti alle 20 ore, a seconda del tipo di DVD che potete procurarvi, questa pazzia realizzata da Fritz Lang nel 1927, io dico, 27, sì, cioè, scusate, ho le cose scritte ma anche non ci vedo, nel 1927 è ancora oggi la cosa più straordinaria e affascinante. Se, come abbiamo detto, nel Viaggio della Luna c'era già tutto, qui quel poco che mancava viene completato, sia a livello di ambiente, perché cosa c'è dietro questa figura di cui parleremo poi per forza diffusamente? C'è un palazzo, no? Futuribile in qualche maniera, no? Ora è identico al palazzo della polizia in Blade Runner, andate a controllare, 40 anni dopo in Blade Runner questo qui è lo stesso palazzo. Vi renderete conto quindi che il design, lo studio del design degli ambienti eccetera eccetera ha già raggiunto il suo massimo ovviamente negli anni 30, e dopo c'è il vuoto pneumatico, cioè i registi, gli scenografi, i tecnici degli eventi speciali continuano a proporci delle cose, ma si tratta sempre della stessa cosa rifatta, semplicemente a colori, con colori migliori, con una migliore fotografia, con una musica di Vangelis che ti convince e altre cose del genere eccetera eccetera eccetera, però la storia è sempre la stessa. E anche l'immagine, diciamo, dell'alieno, in questo caso di che alieno stiamo parlando, eccolo lì, questo qui è il miliardario Fredersen, che ha questa gigantesca fabbrica che appunto c'è a Metropolis, c'ha gli operai che si vogliono rivoltare, e il professor Rotwang, cattivissimo, lì costruisce quel robot, quell'androide, che si chiama, per ragioni che non so dire, Robotrix. La Robotrix di Metropolis si chiama così, la costruirà perché, travestita da donna, si infierà in mezzo agli operai e li circuirà convincendoli che possono fare cosa che non vogliono più fare, perché si vogliono scioperare, vogliono ribellarsi. Questo è un primo piano di questo oggetto incredibile che, è vero, è stato costruito, non si tratta di un disegno, di un trucco. È una figura straordinariamente affascinante anche dal punto di vista, no, dello sguardo, del design, è incredibile, e questa è una delle sequenze, quella qui viene attivata nel film, questi cerchi luminosi che sono animati fotogramma per fotogramma manualmente da un pazzo, in questo caso tedesco, e si vede dalla precisione esatta con cui essi sono disegnati. La nostra Robotrix prende vita, e questa invece è una fantastica foto che ho trovato che ci dimostra che non c'è trucco e non c'è inganno. Questa è la nostra giovane attrice Brigitte Helm dentro l'incredibile costume, dove vedete c'era un sacco di tecnologia, c'era già un phone che le permetteva di, e anche le cannucce, quindi il mondo era già in uno stato di avanzata decomposizione, insomma, ecco. Il robot è un'altra visione, è un'altra versione dell'alieno, della nostra diversità, cioè la macchina è un prodotto, è qualcosa che produciamo noi, ma si ribella, anche la Robotrix si ribella, chiaramente, ovviamente si ribella, o comunque vuole diventare autonomo, parleremo anche di questo. E quindi inevitabilmente, ecco fatto, abbiamo tutto, abbiamo il mascherone, abbiamo i mostri giganti, diciamo così, e abbiamo il robot, voilà, visione dell'alieno. Dopodiché questo robot può anche essere organico. E quindi ecco qua un famoso romanzo di Mary Shelley, l'adattamento cinematografico di Frankenstein, dove ricordiamolo per quelli che facessero finta di non saperlo, Frankenstein è lo scienziato, non il mostro, che non ha nome. Poverino. Dopodiché lo chiamiamo Frankenstein, per cui ad esempio parleremo dopo di Frankenstein alla conquista della Terra, che è già un titolone che ci fa presagire cose meravigliose e anche peggio, però il Frankenstein non è lui, Frankenstein è lo scienziato, è il professor Frankenstein. Ecco Frankenstein. Qui ci mangiamo tutto di nuovo, nel senso che abbiamo visto Frankenstein cos'è? È un essere biologico, cioè un uomo artificiale creato dai pezzi di cadavere che viene animato a nuova vita dalla scienza. Traduzione, ci siamo mangiati tutti i film di zombie, compreso The Walking Dead. Ciao, non ne parliamo più degli zombie. C'è Frankenstein, arrivederci. Questo per dire la noia mortale, della ripetitività del concetto. E qui siamo, io dico, nel 31, ecco infatti, siamo nel 131 e siamo a cavallo. Andiamo avanti. Dopodiché, ecco che comincia la commistione, non possiamo fare a meno di parlarne, teoricamente dovremmo saltarlo King Kong, perché abbiamo già visto il nostro gigante, ma dobbiamo, siamo diciamo costretti dalla situazione a parlare brevemente nel 33 di King Kong, perché è King Kong comunque quello che stabilisce il successo di questa formula. King Kong è una scimmia gigante che vive in un'isola, l'isola del Teschio, nell'isola che non esiste sulle mappe, diciamo, che viene scoperta, trovata e così via, eccetera, e chiaramente qui ancora di più la ragione per cui la pisce Feyre, che vedete lì nelle sue mani, e anche qui nelle sue mani, mentre fa fuori anche lo pterodattilo, è multitasking, che è capace di fare cose che noi non possiamo immaginare, e cosa se ne faccia di una piccolina così, almeno il nostro mostro, il mostro lunare di prima aveva le stesse proporzioni, insomma, ecco, adesso qua veramente è incomprensibile, ciò nonostante King Kong vuole rapire Fay Wray e la insegue fino a New York, e, insomma, la storia la conosciamo molto bene, e come vedete, e lo vedremo sempre di più andando avanti, qualcuno si starà anche chiedendo, ma quindi negli ultimi 10 anni qualcuno ha fatto un film che non fosse il remake o la ripetizione o la copia brutta di qualcosa che era già stato fatto negli anni 30? Risposta, no. Per quello che noi che siamo fan del cinema di fantascienza siamo un po' imbestialiti, perché un'idea nuova ci manca, insomma, poi siamo anche dei tifosi, parleremo anche dei Guardiani della Galassia, diremo che fa anche ridere, però, insomma. E quindi balzone, perché da qui a lì, fatte le scelte che abbiamo fatto, ci manca completamente, cioè c'è un buco enorme. Qui arriviamo in un colpo solo al 1951, ultimatum alla Terra, in italiano. Questa è un'altra delle cose che impareremo, che i titoli originali non hanno niente a che fare con i nostri, per cui ultimatum alla Terra, il che è anche abbastanza vero che c'è l'ultimatum alla fine del film, però il giorno in cui la Terra si fermò sedesa, Earth stood still, che è una cosa che succede nel film. Qui il film però, passato un po' di tempo, il poster è altamente ingannevole. Infatti, cosa vorrà lo misterioso, ma diciamo robot, dalla ragazza? Probabilmente la stessa cosa che voleva King Kong e il Selenita. Invece no, perché questa volta invece, se qualcuno ha visto il film, scopriremo che Gort, che vedete là dietro, in realtà è buono, diciamo, e che alla ragazza non gli vuole fare assolutamente niente, anzi la sta salvando. Ma parleremo brevemente dei personaggi e anche del concetto che passa qui. Siamo già negli anni 50, è finita la Seconda Guerra Mondiale ed è successa una cosa fondamentale che cambia radicalmente il punto di vista. Sono successe due in realtà. Primo, la bomba atomica, ovvero la coscienza che non siamo in grado di controllare il nostro progresso scientifico. Abbiamo fatto qualcosa che è andato al di là delle nostre conoscenze. Abbiamo provocato un danno che non sappiamo come rimediare. Abbiamo creato una società basata su un terrore, quello nucleare, sulla divisione dei blocchi contrapposti, sulle ideologie contrapposte, perché a questo punto esiste la cortina di ferro, e lo devo spiegare perché i giovani qui cosa ne sanno, il muro di Berlino è caduto ormai, se uno se lo ricorda. Invece io ho vissuto che il mondo era diviso in due e che i cattivi stavano di là. Immagino che quelli di là pensassero che i cattivi stavano di qua, no? Ecco, insomma. Quindi, insomma, c'è il muro di Berlino, c'è la divisione politica tra la minaccia comunista da un lato e la democrazia americana. Dall'altro, anche se questo film gira gira è inglese, cioè nel senso che è americano, però gli attori, la sensibilità, il modo in cui il film è come dire, raccontato dimostrano che qualche inglese l'ha preso il sopravvento, insomma, in quel momento. E Michael Rennie, l'attore che vedete in questa tuta metallizzata, è un extraterrestre che viene sulla Terra per avvertirci che siccome abbiamo fatto questo balzo tecnologico a causa della guerra e siccome siamo divisi tra di noi e quindi rappresentiamo un pericolo non più solo per noi stessi ma anche per lo spazio, per gli esseri che vivono nel cosmo, e quindi l'ultimatum alla Terra è proprio quello: badate a voi, badate a quello che fate, perché se cercate di espandere nell'universo la vostra ignoranza, la vostra incompetenza tecnica e sociale, vi distruggiamo grazie a un esercito di giganteschi robot come Kurt, che non vedremo in azione perché altrimenti si va troppo lunga, però consiglio a Ultimatum alla Terra di rivederlo, esistono edizioni rimasterizzate bellissime. Questo disco volante, come vedete qui, è aperto. Robert Wise, nel commento audio al DVD che potete trovare, non riesce a spiegarsi neppure lui, che è il regista, come cacchio avesse fatto a farlo aprire, perché quando si apre tu puoi vederlo 386 volte, non si capisce come funziona sto coso, si apre miracolosamente, prima è chiuso e poi è aperto, non c'è nessuna fessura, non c'è niente, improvvisamente si apre e a domanda diretta c'è il regista lì, no? E dice: ma come hai fatto? Non me lo ricordo. Magia del cinema. Ultima cosa divertente, perché insomma è divertente, anche questo è tratto da un racconto che magari ce l'ho scritto, John V. Campbell, Ugo Strear. Ma questa è la cosa?
Sì.
Ragazzi, non vedo nulla. Accidenti. Ah no, Farewell to the Master, addio al Signore, eccolo qua, l'ho trovato, addio al padrone di Harry Gates. Bravo. Comunque c'è qui Mauro Catoni, che potete chiamarlo comunque ora, lui vi risponderà esattamente. Anche questo è tratto da un racconto. Nel racconto originale c'era una sottigliezza che nel film non c'è, e cioè che in realtà l'extraterrestre è Gort e che invece quello lì è Michael Rennie. Clatù.
Non si chiamava neanche Gort.
Non si chiamava neanche Gort, sì, infatti. Però Clatù è invece un robot, perché gli extraterrestri pensano che se non si presenteranno col nostro aspetto noi non gli daremo ascolto perché saremo troppo spaventati o troppo stupidi. Sempre. E quindi ecco che entra un altro concetto fondamentale: non siamo pronti, l'umanità è stupida e gli extraterrestri ci guardano, perché siamo negli anni 50, sono cominciati i primi avvistamenti di UFO che sono segno di una paura. Come possiamo immaginare, la paura sociale, chiaramente legata alla situazione di... c'è stata una guerra spaventosa, ci sono delle difficoltà economiche, anche se c'è un boom economico, inevitabilmente come tutte le guerre. Infatti non diremo che per uscire da questa crisi cosa ci vuole, cosa ci vorrà per uscire dalla crisi in cui siamo? Una guerra! Senza guerra niente ripresa! Ma facciamo finta di non averlo detto. Comunque c'è la guerra, c'è la ripresa, ci sono mille ansie e la gente vede gli UFO nel cielo, vede e ha paura che qualcosa arrivi a minacciare la propria, la sua sicurezza, la sua stabilità. E infatti Tom ci tocca un altro alieno. Nonostante la scritta Howard Hawks grande così, tecnicamente il film è diretto da un tal Christian Nailby, ma noi appassionati di fantascienza sosteniamo la tesi che non è vero, nel senso che era solo un prestanome Howard Hawks. Probabilmente, certamente era sul set, certamente ha partecipato alle riprese di questo film. Ora guardate questa locandina meravigliosa, c'è un sacco di gente che fa aaaah! E c'è scritto The Thing, la cosa, con questi caratteri che ci fanno già presagire che c'è un po' di schifo intorno, insomma, no? È una roba impressionante, la cosa. E chiaramente, come potete vedere, già ci stiamo ripetendo. Che differenza c'è tra questo e Frankenstein? Semplicemente che questo qui è vegetale, è una pianta, infatti quelle sono spine e non unghie, no? Ecco, insomma, è vegetale questo. Ed è un altro alieno minaccioso, perché arriva con un disco volante perfettamente discoide, no? Assolutamente rotondo, e però è il primo alieno del quale cominciamo a ragionare sulla biologia, diciamo così, no? Cioè improvvisamente la minaccia è un pochino più complessa. Questo alieno fa delle specie di piantine che fanno dei piccoli bacelli, che fanno gli alienini e così via, eccetera, insomma, e alla fine si, diciamo, manifesta, si riproduce. In questo modo i nostri eroi lo fanno fuori, che essendo una pianta, col fuoco sostanzialmente. In realtà con la corrente elettrica non staremo a dire che nel 98% di questi film l'alieno viene sconfitto dalla corrente elettrica, ovviamente, o eventualmente da radiazioni nucleari che colpiscono lui e non noi perché siamo troppo fighi, ma questo è un altro problema di cui parleremo anche dopo. Allora, la cosa dall'altro mondo è del 51 come ultimatum alla Terra, dopodiché nel 1953 la tecnologia che abbiamo visto svilupparsi, cioè la capacità di creare delle mascherature credibili, la possibilità di animare gli oggetti, così via, eccetera, consente di pensare di realizzare innanzitutto un film a colori, perché la guerra dei mondi è girato a colori, ma anche di adattare un classico della letteratura, cioè quello, il romanzo di Herbert George Wells, il romanzo di Wells ambientato alla fine dell'Ottocento. Questo film è ambientato invece nella modernità dell'epoca, cioè è ambientato nel 53, e racconta dell'invasione degli marziani che invadono la Terra. La mano a tre dita che vedete è quella appunto del marziano. A affrontare i marziani ci sono degli scienziati del Politecnico di Los Angeles, prendetemela così, nel doppiaggio italiano, Politecnico. E però in questo film gli scienziati non trovano un modo per fermare l'invasione aliena, lo trova la natura, perché questo concetto della natura ce lo dovremmo tenere poi per un po'. Quindi lo trova la natura, perché come saprete, se avete visto anche la versione recente di Steven Spielberg, abbiamo detto che negli ultimi 10 anni nessuno ha fatto un film, sì, l'abbiamo detto. Quindi la guerra dei mondi nuovo è uguale alla guerra dei mondi vecchia, cioè la guerra dei mondi, gli alieni vengono sconfitti dal fatto che, nonostante abbiano le astronavi, nonostante ci stiano osservando da migliaia di anni, ci vogliano molto male, commenti malvagie, come dice all'inizio del film il narratore della storia, non sono stati in grado di capire che ogni tanto ci prendiamo il raffreddore. E quindi muoiono tutti uccisi dal raffreddore. E così, prendetelo per buono, cadono tutti e smettono. Come sono fatti? Ale. E qui, boom! Perché il tentativo è, come dire, coraggiosissimo, tant'è vero che questo non è un uomo in tuta, è un oggetto, è il primo, diciamo, tecnicamente, audio-animatrone, si chiamano così, cioè è una roba meccanica dotata di pompe meccaniche, di pistoni e così via, eccetera, che si muove, è pochissimo, in un'inquadratura brevissima, dove vediamo molto poco, ma abbastanza a spaventarci, soprattutto a spaventare il protagonista, che fa aaaah! E dopodiché c'ha questo occhio meraviglioso che ci viene spiegato, vedono in una maniera diversa dalla nostra, la profondità e così via, eccetera. È tutto molto brutto, come vedete, tutto rugoso, e come moltissimi alieni che l'esistenza dei vestiti è qualcosa che aliena anche le società più tecnologicamente avanzate, ma chissà perché. Ecco, oh. Dopodiché passiamo al mio alieno preferito, ma qui abbiamo un filmatino. Allora, la cosa, la guerra dei mondi. Oh. Anche qui abbiamo lo stesso cartellone, più o meno. Ah! Mamma mia, no? Terrorizzati da qualcosa che non vediamo, no? It came from outer space, no? Arriva dallo arrivò dallo spazio profondo. Titolo italiano, destinazione Terra. Precisissimo, assolutamente comprensibile. Tra l'altro non è neanche vero, perché non è vero che gli alieni hanno destinazione Terra. È un errore. Questo film però è semplice, Carlo, giusto? Sto dicendo una sciocchezza? Aiuto? Sì, sì, è Jack Arnold, adesso parleremo a lungo di Jack Arnold, perché non possiamo parlare di Jack Arnold per un po'. È sempre Jack Arnold. È un film che sfrutta tutta la paura, l'ansietà legata alla divisione in blocchi, alla paura del comunismo, per cui appunto gli alieni sono insetti organizzati insettoidamente, lo rivedremo ancora più e più volte, più e più volte, ci tocca ancora in Star Trek Next Generation fare questo ragionamento. E così via, ma siccome il regista ha una sensibilità particolare di cui parleremo poi, cosa eccetera, pensa, ma perché devo fare che gli alieni sono per forza cattivi? Quindi questo film racconta una cosa un po' bizzarra, un po' strana. Una astronave aliena accade per un incidente nel deserto degli Stati Uniti d'America, gli alieni hanno bisogno di riparare l'astronave, siccome noi siamo dei fessi, perché siamo dei terrestri, quindi siamo, non abbiamo l'evoluta tecnologia degli alieni, gli alieni prendono l'aspetto degli abitanti del paese pian pianino, in maniera tale da arrivare all'officina, perché è proprio così che va, vanno all'officina, si prendono i pezzi di cambio dell'astronave, che evidentemente abbiamo, in qualche maniera, o comunque la nostra tecnologia è in grado di produrli, e dopodiché riparano l'astronave. In tutto questo però, chiaramente, siccome devono mescolarsi a noi, hanno dei comportamenti un po' strani, per cui la gente dice, ci sono delle mogli, dei mariti, delle cose, ma come non sei tu, no? Che cosa c'hai? Sono tutti un po' rigidini, camminano così, eccetera. Alla fine il nostro protagonista, che è uno scrittore, sognatore, che vorrebbe fare altro nella vita, e così via, eccetera, 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 capisce quello che sta succedendo e va dagli alieni. Ora vediamo due minuti di It Came from Outer Space, e siccome è difficile trovare queste cose, cioè questi film sono tutti disponibili in DVD in italiano, se li volete comprare, peggio per voi, ma insomma vedete, ci sono in edizioni anche ormai rimasterizzate, dignitose, ma dovendo scaricare da internet pezzettini singoli, che è difficile insomma fare questa operazione, ecco qui che vedremo una roba tutta sfocata, perché questa è l'edizione originale in 3D con i due colori, cioè verde e rosso sfasati, per mettere gli occhialini per vedere il film in 3D. Quindi ci tocca. Però questa è la scena in cui il nostro eroe parla con l'alieno che l'ha sostituito, lo convince a restituire gli altri esseri umani che sono stati rapiti, e per un momento si rivela allo spettatore. Quella astronave. Lo comincia a restituire la fidanzata, ovviamente. È comprensibile, data la qualità scadentissima del filmato, in quella sequenza dove tutti si guardano in quella maniera bizzarra, è perché sono gli stessi attori delle due parti, degli alieni e degli umani, che guardano se stessi e si rendono conto che sono stati duplicati. Cosa abbiamo visto alla fine? Un alieno che dura, avete visto, una frazione di secondo, non c'è neanche un attimo. Ora, siccome sono una carogna, vi faccio vedere il pupazzo originale, eccolo qua, che invece qualcuno ha fotografato sul set, diciamo così, sullo schermo non si vede nulla, è impossibile capire bene di cosa stiamo parlando, un occhio, sì, certamente. Questo bizzarro oggetto, che come vedete non ha corpo, è un mescolone bizzarro di cose, è uno degli alieni, più alieni che si siano mai visti al cinema, perché obiettivamente non si capisce neanche da dove comincia e dove finisce, tranne questo sguardo particolarmente minaccioso, anche se poi, come abbiamo detto, questi sono alieni buoni, che in realtà arrivati sulla Terra vogliono solo riparare la nostra nave e andarsene, anche perché lo dicono, questo è un postaccio infame, dove non vogliamo restare un minuto di più, e ci hanno ragione, accidenti, no? Ecco. Dopodiché, sempre Jack Arnold, è sempre Richard Carson, tra l'altro, cioè gli stessi attori, e così via, ci costringono a un cambiamento, perché questi erano tutti extraterrestri in effetti, ma improvvisamente con il mostro della Laguna Nera, e per una volta tanto il titolo italiano e quello inglese ci stanno uno sopra l'altro, con il mostro della Laguna Nera nel 54, attenzione, siamo arrivati a Godzilla finalmente, nel 54 abbiamo un film di fantascienza in qualche maniera, di mostri in qualche maniera, c'è l'alieno degli alieni, più alieni, anche dal punto di vista della resa grafica, qui c'è quello che oggi si chiamerebbe un full make-up, eh? Cioè la tuta è costruita dall'inizio alla fine, c'è la mitica Julie Adams, che è una delle ragazze più belle della storia del cinema ancora oggi, e il Germani mostra la maniera. Ora lo vediamo qui, sembra, cioè, è convincente, ma quando lo vedi al cinema è straordinario, le branchie si muovono tutte, la gola respira, si muove, gli occhi hanno un movimento bizzarro, insomma questo è un capolavoro tecnico dell'epoca e uno dei mostri più mostri che si siano mai visti, stracopiato un miliardo di volte senza nessuna speranza, soprattutto a noi che facciamo i fumetti, no, eccetera. Ok, dopodiché a compimento di tutta questa cosa arriva Cittadino dello spazio in italiano, This Island Earth, che è un titolo molto bello, ma immagino che sia una citazione di qualcosa, ma ignoro. La Terra, quest'isola. Comunque, non faremo complessissime discussioni su chi era Fred Domergue, su Jeff Morrow, così eccetera, diremo semplicemente che quello che ci interessa è, eccolo qui, il mutante di Metaluna, è il nostro insettoide preferito, l'alieno con la faccia da insetto, più faccia da insetto che c'è, eccolo qua, minacciosissimo, è cattivissimo, e non gli si può sfuggire, ciononostante, qua soffriremo per un secondo e invece vedremo come sfuggire al mutante. Ah, è un trailer del film, ma tanto vedremo come sfuggire, perché ai tempi i colpi di scena si anticipavano tranquillamente. Grande emozione dei nostri tempi. Questo signore Jeff Morrow è un attore specializzato, ha fatto un sacco, lo rivedremo ancora, e fa un extraterrestre, però in questo caso gli extraterrestri sono virgolette buone. Vengono sulla Terra perché cercano di rubarci una parte della nostra tecnologia, perché hanno bisogno di difese per difendersi da altri alieni cattivi che li stanno attaccando. Cioè, anche nello spazio c'è la divisione dei blocchi. E qui c'è di tutto. Guerra stellare, ciao.
While captive Earth people fight for their lives. It is indeed typical that you Earth people refuse to believe in the superiority of any world but your own.
Ecco! È velocissimo! Come facciamo a sfuggire? Allora, Cittadino dello spazio ci mette in una condizione nuova, perché comincia, come era già successo poco prima, abbiamo visto con Destinazione Terra, a inserirsi il concetto che forse non è proprio detto che dall'altra parte della barricata tutti siano malvagi e cattivi, ma forse sono anche costretti, o forse ci sono dei problemi, o forse dobbiamo ragionarci un po' sopra. E nel caso di Cittadino dello spazio la cosa avviene in diretta durante la lavorazione del film. L'attore Jeff Morrow riesce a convincere il regista che non c'è bisogno che il protagonista sia un mostro, tant'è vero che comincia il film tutto dipinto di nero, con i denti bianchissimi, la capigliatura tutta dritta, perché quando appare deve sembrare un diavolo sostanzialmente, e pian pianino la sua pelle si schiarisce man mano durante il film, man mano che capiamo che il suo personaggio diventa più buono con i dialoghi e le battute di dialogo che lui si scriveva giorno dopo giorno, cambiando la sceneggiatura del film in maniera tale che la sua figura, perlomeno la figura del suo personaggio, apparisse più sfumata e meno criminale, diciamo così. Ecco. In questa storia però ci sono degli elementi che qualcuno di voi che può essere appassionato di cartoni animati giapponesi potrà riconoscere Metaluna, il pianeta dove i nostri eroi vengono portati, non si capisce perché, se non per far spettacolo, diciamo così, è minacciato da degli altri alieni che lanciano delle meteore radioattive che hanno distrutto la superficie, e i metaluniani sono costretti a vivere sottoterra e costruiscono un'astronave per cercare la salvezza, per raggiungere la Terra, cioè è l'esatto contrario, uguale dell'incrociatore spaziale Yamato, tanto per dire una. E se andrete a vedere i fondali che disegna Reiji Matsumoto, disegnatore giapponese che ha creato appunto la Yamato, e andate a vedere i fondali che ci sono disegnati in questo film, scoprirete delle pericolose somiglianze, diciamo così. Cioè è chiaro che Matsumoto ha visto il film da ragazzino e ha pensato, perché non copiarlo uguale identico? Giusto, non perdiamo tempo, assolutamente. Quindi anche qui gli alieni sono sfumati, la tecnologia degli alieni è tale per cui hanno creato i mutanti di Metaluna, cioè anche a loro la loro tecnologia è sfuggita di mano, hanno creato questi mostri che non sanno controllare mica tanto. E quindi è chiaro che qui ci viene dato come un consiglio, anche qui, no? Di dire, stiamo molto attenti a quello che stiamo facendo. Cosa succederà quando le radiazioni prenderanno il sopravvento? Il nostro mondo verrà distrutto? Potremo veramente, cioè, è veramente la guerra il nostro destino, affrontare i nostri nemici? Oppure possiamo pensare di trattare le cose in un altro modo? In una scena molto bella del film, dove non c'è nulla, c'è quello Jeff Morrow su un seggiolino e un fondale che scorre con delle luci, lui indica e dice che c'è stata tutta questa distruzione durante questa guerra in cui Metaluna è stata coinvolta, e dice laggiù c'erano le scuole, dice, no? Ecco, facendoci intuire che stiamo andando in una direzione particolarmente negativa per il nostro futuro. Fin qui siamo stati sostanzialmente negli Stati Uniti, non andremo mai in Italia, e non perché non ci sia per niente produzione di materiale cinematografico italiano, ma perché evidentemente fare anche solo il mascherone era al di là delle nostre possibilità economiche, quindi nei film italiani gli alieni sono tutti umani, non ci sono mascheroni, oppure non si vedono, sono voci fuori campo o altre cose di questo tipo, quindi no, la rappresentazione dell'alieno non ce la posso fare, mi dispiace, non c'è. Sto semplificando, qualcosina ci sarà sicuramente, ma non valeva assolutamente la pena. Facciamo un brevissimo cenno al fatto, perché qui entra in gioco già un altro elemento importante che cambierà la nostra diciamo, carrellata in maniera radicale. Attenzione, nel frattempo siamo arrivati nel 55, qui siamo ancora nel 55 con la strada atomica del dottor Quatermass, titolo originale dell'esperimento, Quatermass Experiment, e abbiamo superato il 54, è arrivato Godzilla. È arrivato Godzilla, ma non parleremo qua, in questa fase parleremo dopo di Godzilla, perché altrimenti ci confondiamo le idee, perché i giapponesi hanno tutt'altre ragioni per fare quello che stanno facendo, e quindi adesso ci stiamo occupando dell'Occidente, poi ci occuperemo dell'Oriente, sarà un po' complicato. Allora, la strada atomica del professor Quatermass, perché ci interessa? Anche qui, perché qui c'è un approccio un po' più scientifico, l'alieno è una spora che arriva dallo spazio, che si impossessa di un astronauta, Victor Carrurum, che diventa quel coso lì, prima, cioè, vedete, no? Non so, anche qui c'è un po' la cosa dall'altro mondo, anche lui è in qualche maniera vegetale, ma non è che sia chiaro esattamente quello che gli sta capitando, dopodiché diventerà questa cosa qui, alla fine del film, e verrà distrutto, oh, sorpresa, con l'energia elettrica. Non è così nella versione originale, perché attenzione, cosa ci interessa qui? Ci interessa che in 54, e non c'è solo Godzilla, c'è la televisione, è arrivata la TV, e la TV ha bisogno di riempire i palinsesti, quindi è un problema attuale, certo, e c'era anche prima. Per ragioni incomprensibili, in Inghilterra si decide di riempire i palinsesti di fantascienza. Perché non lo capiremo mai, però è fondamentale, non possiamo andare avanti adesso senza parlare di questo. Improvvisamente gli schermi televisivi della BBC mandano in onda quotidianamente, tutti i giorni, diversi sceneggiati di fantascienza. Si parte con 1984 di George Orwell, adattato per la televisione, non ci sono alieni e quindi non ci interessa, ma nonostante sia fondamentale, dopodiché il professor Quatermass, che è uno scienziato, si fanno tre serie al professor Quatermass, Quatermass Experiment, Quatermass 2 e Quatermass and the Pit, Quatermass e il Pozzo, il nostro preferito, ma non lo vedremo perché non abbiamo tempo, non possiamo fare una cosa su Quatermass e il Pozzo che ci occuperebbe tutte le 3 ore, o le 2 ore, o le 4 ore disponibili. Però è arrivata la televisione, questo non è più l'adattamento di un romanzo, è l'adattamento di una serie televisiva. È rivoluzionariamente rivoluzionario, cambia tutto. Non stiamo più inseguendo la letteratura, improvvisamente abbiamo una nuova fonte di ispirazione, la TV. Lo sceneggiatore di questo film è qui, io faccio lo sceneggiatore di professione, quindi lo dico, me ne frego dei giudizi dei miei colleghi, il più grande sceneggiatore della storia di tutti i tempi, Nigel Neal, imbattibile, perché è un uomo che capisce che deve raccontare delle storie credibili basate sulla scienza. Noi qui dobbiamo parlare in qualche maniera anche di scienza, finora in qualche maniera l'abbiamo evitata accuratamente, da qui in poi non più, no? Il professor Quatermass è uno scienziato vero, è antipaticissimo, stronzo, non è buonista, è assolutamente risolutore come tutti gli scienziati che abbiamo visto prima, è un vecchiaccio orrendo che maltratta la figlia e non se ne può più di lui dopo 3 minuti, proprio dice, ma a questo stronzo assurdo, è uno scienziato inglese, quindi anche assassino probabilmente, ma tanto non gliene frega niente, la scienza prima di tutto, no? Quindi Victor sta male, poverino, senti, tagliagli la mano, vediamo che cosa succede, cioè, insomma, più o meno così, anche se poi qui abbiamo detto all'interno della cos'è questa? Non è la cattedrale di St. Paul, è l'abbazia di Westminster, siamo dentro l'abbazia di Westminster, ci sono delle riprese televisive perché non mi ricordo, devono incoronare la regina, c'è qualcosa del genere, e il mostro alieno va in diretta TV, che è una delle trovate. Il finale si svolge in diretta televisiva, davanti agli schermi di tutta l'Inghilterra, la gente vede in diretta il mostro che vuole invadere la Terra perché lì sta per figliare e fare centinaia di migliaia di spore, cioè da una spora è venuto fuori quello, quindi se io faccio puff e vengono fuori un sacco di spore, capite che la cosa diventa problematica, bisogna impedirlo. Glielo impediscono nel film con le scariche elettriche e lo bruciano. Nello sceneggiato televisivo scritto dal più grande sceneggiatore della storia del mondo, invece le cose vanno in un altro modo, perché per tutta la storia Bernard Quatermass è un uomo insopportabile, privo di sentimenti, assolutamente cieco davanti alle ragioni della scienza, cioè per lui solo quello esiste, ma quando arriva lì e vede il mostro che sta per fare questa cosa che distruggerà il mondo, ed è colpa sua perché non ha schermato abbastanza bene la navetta a bordo della quale erano gli astronauti, gli viene un'idea e parla al mostro in una delle scene più belle che siano state girate, difficilissimo, purtroppo perduta, la sceneggiatura è favolosa, è stata rigirata recentemente in occasione del cinquantennale di questa cosa qua, e quindi consiglio l'acquisto di un fantastico DVD inglese che si chiama Quatermass Experiment, dove la sceneggiatura originale viene recitata in diretta. Meraviglioso. Comunque parla e dice al mostro: non è possibile che non siate là dentro, no? Sapete chi sono, siete stati miei amici, perché sono 3 gli astronauti che sono diventati tutte e 3 questo mostro, cioè noi vediamo solo Victor, ma nella realtà dei fatti dentro di lui si sono sciolti anche i suoi 2 colleghi che erano a bordo con lui. Stiamo parlando del 55, erano 3 a bordo di una navetta, cioè anticipazione, cioè non è mica che conti si faceva appunto scienza, non più fantascienza, nonostante lo sviluppo fantastico del racconto. Spora, non buffo mostro mascherato, non so come dire, no, poi diventa un buffo coso tentacolare, ma come dire, si cerca un approccio più moderno, diciamo così, all'alieno. Anticipazione. Quindi Bernard Quatermass parla ai suoi amici e il mostro alieno si suicida. Come non si sa? Semplicemente fa crack e decide che non vale più la pena di vivere, perché capisce che se darà retta all'istinto interno che ha di riprodursi, distruggerà la vita sulla Terra e in particolar modo ucciderà la moglie di Victor Caron, che è evidentemente una gragnocca a cui tutti tengono. Questo però è una semplificazione estrema della cosa. Però è così. lo è anche nella versione Indira Dharma, nella versione moderna, quindi insomma va bene. Allora, il mostro dunque lo accende nello spazio, l'astronauta atomica lo quadra, è arrivata la televisione, fondamentale, voilà, adesso arriva Star Trek. Eh no, che pianeta proibito, ma come i miei amici qua in prima fila potranno confermare, in realtà arriva Star Trek. Pianeta proibito è un film del 1956, ok, sono d'accordo con me stesso, è un film del 1956, è un film eccezionale, anche questo lo consigliamo vivamente, non consigliamo Quatermass Experiment, il filmaccio orrendo, consiglieremo al massimo la serie televisiva originale, che però purtroppo è perduta, ci sono degli spezzoni qua e là se li volete recuperare. Invece questo è un capolavoro, e però se faccio così, no, se faccio così mi viene, ok, questo mi siedo, questo è un capolavoro che contiene tutto, contiene il disco volante, contiene il robot, contiene l'alieno, lo vedremo e così via, ma ecco che facciamo un ulteriore balzo in avanti, non solo sosteniamo la tesi di essere l'adattamento cinematografico fantascientifico della Tempesta di Shakespeare, facendo finta improvvisamente di avere una cultura, ma addirittura, beh, è tutto incredibile qui, la colonna sonora è fatta solo con suoni elettronici, non c'è musica in questo film, adesso lo sentiremo anche, ci viene proposto un nuovo tipo di alieno che da questo momento in poi dominerà le scene. Questo è Robby Robot, è un robot molto famoso, ma ah no, perché facendo così non vedo i filmati. filmato, non so in che condizioni è. L'alieno cattivo attacca l'astronave. E questa è la musica del film. Chi è Spock McCoy? È proprio così. It's invisible. Ma i raggi della protezione dello strumento internazionale lo rendono visibile. Quindi qui l'elettricità non solo lo sconfigge, ma lo genera. E ora magia, track, voilà, fantastico, interazione, abbiamo superato ogni limite, attenzione, magicalissima. Attenzionissimo. I quadranti dei Krell si illuminano. Alta. Ok. Voilà, ci possiamo fermare. Cosa abbiamo visto? Diverse cose molto complicate, perché qui è stato fatto un balzo in avanti, sia tecnologico, come è evidente, ma anche narrativo. L'alieno siamo noi, il mostro che attacca l'astronave è il prodotto della mente incontrollabile del professor Morbius. Non è qualcosa di fisico, infatti è invisibile, è intangibile, è qualcosa che è prodotto dalle nostre ansie, dalle nostre paure. Il capitano, sono costato così furbo che mi sono segnato il nome, il capitano Adams, vorrebbe portarsi a letto al Tyra la figlia del professor Morbius. Il professor Morbius pensa che questa cosa sia sbagliata, va a dormire e dormendo produce dai suoi incubi, dalle sue paure, un mostro gigantesco che vuole uccidere il capitano Adams, ok? Quindi attenzione, i mostri siamo noi, non è più un esterno, non è un alieno, è una cosa che abbiamo prodotto a causa della nostra incapacità di gestire le nostre emozioni, i nostri sentimenti. È il prodotto di una tecnologia effettivamente aliena superiore, perché questa, la macchina che abbiamo visto dietro il professor Borges è quella che riesce a condensare, diciamo, sostanzialmente i suoi pensieri, no? Sempre l'avvertimento: non usiamo tecnologia che non conosciamo. Non solo, ma abbiamo fatto un passo in avanti straordinario anche dal punto di vista del come faccio un film di fantascienza. Prima di tutto devo avere un sacco di soldi. Questo film è un capolavoro dal punto di vista tecnico, è inarrivabile. Bisogna vederlo per crederci cosa c'è qua dentro, perché questa è una scena, ma c'è di tutto di più, c'è l'impossibile qua dentro. Danaro a palate per l'epoca. Una cosa straordinaria, con effetti speciali che sono assolutamente competitivi con quelli di oggi. A dimostrazione pratica che il problema tecnico non è mai esistito. È sempre esistito solo un problema di disponibilità dei soldi, parleremo a lungo di disponibilità dei soldi quando parliamo di Godzilla. E qui improvvisamente c'è una disponibilità incredibile su questo progetto, chissà perché, perché ancora oggi, quando si leggono ancora le cronache dell'epoca, le ragioni reali del perché si sia deciso di spendere tanti soldi sono incomprensibili. Ma c'è un passaggio che è impercettibile per lo spettatore e invece è fondamentale per la storia del cinema, perché finora tutti i film che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, sono stati realizzati sempre all'interno di grossi studios che realizzano film di vario genere, cioè realizzano film di fantascienza così come realizzano commedie, piuttosto che realizzano film western e così via, eccetera. Le persone coinvolte sono sempre le stesse, gli stessi attori, gli stessi tecnici, cioè una persona che fa il set per un film western il giorno dopo costruisce un'astronave, fa parte del suo mestiere, si diverte in maniera tale che ha anche una certa variabilità. Citeremo perlomeno Hal Pereira, che si è disegnato tutto l'impossibile e anche l'impossibile della storia del cinema. Però il risultato è che ovviamente ci sono dei limiti. Ci sono dei limiti economici, dei limiti tecnici, dei limiti di tempo. Ma ho costruito questa cosa per un film western, la metto nel film di fantascienza perché tanto è già qui, chi se ne frega, non so come è, viceversa, non so come è. Questo produce il fatto che non c'è una specializzazione. I film di fantascienza sono un prodotto generico come altre cose. Arrivati qui, bingo, arrivati al pianeta proibito, arriva la sceneggiatura e c'è questa scena, principalmente questa scena, ce ne sono molte altre, ma principalmente questa scena che abbiamo visto. E il tecnico di tutti i giorni dice: e come cazzo lo faccio un mostro invisibile fatto di scariche elettriche che deve fare, ma solleva la gente tanta vera, perché non ci sono i trucchi digitali. Qui è tutto pratico, come si dice, cioè c'è una gru che solleva quei poveretti e li fa scivolare per terra, una gru fuori campo. Bisogna sincronizzare il mostro con l'effetto pratico che sta girato sulla scena. Giustamente quelli vanno e dicono: noi non abbiamo la benché minima idea di come farlo. Il produttore dice: ma me ne vado al cinema, vediamo se mi becco un'ispirazione di qualche tipo. Vado al cinema e vedo Fantasia di Walt Disney e vedo tutta una serie di trasparenze meravigliose, tutta una serie di lampi di luce incredibili, e cosa c'è tra, penso, ma vuoi vedere? E telefono: ciao Walt Disney, ma non è che mi fai tu gli effetti speciali del mio film? Zack, la storia del mondo del cinema di fantascienza è cambiata, esiste la specializzazione, esiste qualcuno che fa gli effetti per qualcun altro, non è più un prodotto interno, è un prodotto esterno, subappalto la realizzazione degli effetti speciali a qualcuno che ne sa più di me, perché non sono capace. Era ovviamente Walt Disney all'epoca, ed è un caso unico, non è che è la prima volta, ma non si ripete sostanzialmente, se non quando arriviamo ovviamente a George Lucas, anzi a George Lucas People, come si dice, alla gente di George Lucas. Però siamo molto vicini a George Lucas, nonostante siamo nel 56. E quindi improvvisamente è possibile fare anche queste cose. C'è uno scarto, c'è anche un'esigenza fondamentale, che è quella di vedersi riconosciuto qualcosa di più, anche dal punto di vista culturale. Cioè non produciamo necessariamente cacca, cioè produciamo necessariamente film brutti, scadenti, malfatti, ripetitivi, politicamente poveri, intellettualmente mal scritti, no? Così via, eccetera. Stiamo cercando di migliorare il contenuto in maniera tale che, quindi, in riferimento a Shakespeare, una scrittura decisamente migliore, degli attori che, soprattutto a modo Walter Pidgeon, che all'epoca erano degli signori attori, cioè che Walter Pigeon si sporcasse a fare un film di fantascienza all'epoca era incredibile, diciamo, no? Leslie Nielsen, che oggi ci fa ridere perché pensiamo alla pallottola spuntata, all'epoca era un giovane attore assolutamente. Ma ancora di più, Pianeta Proibito è fondamentale, perché prevede che il futuro della Terra sia positivo. I nostri eroi vengono da una Terra che ha conquistato la pace, c'è una federazione.
You took mine, never you.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.